lezione numero 16, seconda parte. Siamo nella giornata di mercoledì 22 aprile. Allora, cerchiamo di chiudere oggi il discorso relativo a questo saggio, testo di interpretazione, che è davvero un saggio notevolissimo. Abbiamo cercato di dire qual è la forma di esistenza più adeguata per questa modalità di presenza, presence, Selbstpräsenz, che acquista la parola letteraria nel momento in cui appunto diventa presente essa stessa e non si limita più a rendere soltanto presente ciò di cui il discorso parla, il suo contenuto, ciò che viene detto nel discorso. E abbiamo dovuto, insomma, toccare questo aspetto della memoria, del non dare a memoria, e questa dimensione strutturalmente in realtà temporale di questa presenza, no? Una presenza che si dà nell'esecuzione, nel momento stesso in cui questa parola da semplicemente muta e scritta diventa parlata nuovamente. Ma questo diventare di nuovo parola parlata non coincide necessariamente con il diventare una parola sonora. Perché? Perché esiste anche una forma di lettura silenziosa, dove la parola non è più muta, sta parlando, ma sta parlando senza voce. E la fenomenologia della lettura in Gadamer è molto articolata, ce ne dà un saggio anche in questo contributo, a partire da pagina 317, dove si distingue tra la modalità della lettura ad alta voce davanti a un pubblico, della lettura ad alta voce davanti a se stessi, della recitazione, che non è una lettura, perché un autore, un attore di teatro o un cinematografico, come volete, che stia recitando un testo, mettiamo Shakespeare, un testo letterario, sta facendo una cosa diversa che leggere ad alta voce e ancora di più leggere silenziosamente il medesimo testo. Dunque, ognuna di queste rivisitazioni e in qualche misura anche riesumazioni della parola muta, perché torna appunto a essere ancora meglio una risurrezione, perché ogni volta torna a essere viva, no? Ecco, ognuno di questi atti, di queste esecuzioni, che possono essere diverse tra loro, merita un'attenzione specifica e produce degli effetti specifici che Gadamer naturalmente approfondisce. Ma adesso io volevo insieme a voi chiudere un po' il discorso su questa dimensione dell'autoreferenzialità, dell'automanifestazione, perché è proprio qui che in qualche misura Gadamer vede il compiersi di quel lungo processo che è iniziato con Verità e Metodo circa il senso della verità dell'arte. C'è un passo nell'ultimo saggio di Gadamer su cui diremo qualcosa, purtroppo meno di quanto sarebbe necessario, la settimana prossima, cioè Parola e Immagine. Un passo a pagina 121 di questo saggio, dove Gadamer dice a chiare note, poco al di sotto della metà della pagina, insomma nella metà inferiore della pagina, dice a chiare note che la questione della verità del linguaggio poetico è stata affrontata in maniera soltanto preliminare in verità e metodo, mentre questo tema è stato ulteriormente sviluppato più tardi negli studi riuniti soprattutto nel secondo volume delle mie opere complete, in particolare nel saggio che si intitola Testo e Interpretazione, dove vi sfido a trovare la parola verità, si parla di autenticità, ma non solo per questa esplicita dichiarazione e ammissione di Gadamer, ma anche perché seguendo il filo diciamo della sua parabola teorica, è evidente che in queste pagine Gadamer stia esattamente parlando del problema della verità, che consiste in questa autopresentazione della parola. Come ricorderete, in Verità della parola, questo ridestarsi della parola letteraria, della parola poetica, veniva qualificato come un venire fuori, la parola che viene fuori, leggo pagina 37, una decina di righe dall'alto, la parola che viene fuori nel poema acquista una nuova capacità di dire che spesso resta nascosta in quel che è usuale. Questo venire fuori naturalmente aveva a che fare con il ritrovamento della sua energia sonora, sonante, ma Gadamer, come dire, usava sì questo aspetto, no? Non poteva non usarlo, ma non lo valorizzava fino in fondo, perché lo faceva ricadere immediatamente nel fatto che la parola in questo modo diventava capace di dire di più, di dire di più. Mentre qua, vedete, non si dice semplicemente la parola esce fuori, ma esce fuori come? Esce fuori nella sua sonorità. Si aggiunge qualcosa che era soltanto implicito, che veniva naturalmente sfruttato, che veniva messo a frutto, per meglio dire, nel discorso di Gadamer, ma che Gadamer non nominava e non valorizzava, non metteva in luce fino in fondo. Qui sta accadendo. Allora, questo venire fuori dalla parola è ciò che, in qualche misura, provoca una sospensione del riferimento alla realtà e dunque provoca questa arcinota autoreferenzialità del linguaggio. Dicevamo prima che si tratta di capire meglio come questa autoreferenzialità legata, diciamo, all'aspetto fonico, ritmico, musicale della parola si sposi con l'altro aspetto, quello semantico, che non viene meno, naturalmente, che uno potrebbe continuare a dire è depositario di una capacità referenziale, scusate, né più né meno di quanto accade in un discorso strettamente referenziale. Dunque, una funzione non referenziale del linguaggio che si accosta a un'altra referenziale. Prima ce n'era solo una, adesso ce ne sono due, ma si tratta di una convivenza, no? In realtà le cose non stanno così, perché poi dicevamo già nelle lezioni scorse che a Gadamer interessa mostrare questa non referenzialità in chiave puramente tattica, questa valenza acontestuale del linguaggio è tattica, per uscire fuori dai vincoli del reale e però tornare sul reale, sulla realtà, per in qualche modo mostrarne il lato nascosto, invisibile, per penetrarlo alla luce di uno sguardo creativo. Che cosa accade in realtà? Certamente questo registro ritmico, fonico, qui Gadamer aggiunge anche stilistico, eccetera, questo registro si impone con i propri mezzi, ma questo registro produce un una sorta di effetto anche sulla dimensione, diciamo così, comunicativa o semantica del linguaggio, perché appunto l'ingresso di questa autopresentazione di qualcosa che prima soltanto taceva, questo prendere la parola della parola stessa, non può produrre un semplice affiancamento, non si traduce semplicemente in questo, si traduce in un rimescolamento delle carte tra queste due funzioni e nel superamento della funzione, diciamo, ordinaria della referenzialità, della referenza, per dare vita, diciamo, a una forma di riferimento di ordine superiore che non si rifà più alla realtà, ma vi anticipo, con le parole stesse di Gadamer, il linguaggio poetico continua ad avere un significato, le parole, della poesia continuano ad avere lo stesso significato, diciamo, che avevano in altri contesti, ma non si riferiscono più alla realtà, bensì si riferiscono solo a ciò che si trova nel manifestarsi della parola. Pagina 317, la frase è girata in negativo, ma il senso è questo. Metà della pagina, il linguaggio e lo scritto sussistono solo nel loro continuo rinviarsi, direi. Essi non sono, ma si riferiscono a, vedete, che siamo sempre lì, il verbo tedesco è meinen, cioè intendono, si rivolgono a, si riferiscono a, e ciò vuole anche quando ciò cui si riferisce non si trova altro che nel manifestarsi della parola. Dunque, c'è un riferimento alla realtà, che è la denotazione, l'uso delle parole come segni linguistici che rinviano semplicemente alle cose, ma negano la propria consistenza di parole. E poi, quando invece questa seconda funzione emerge, come nel testo letterario, e quando la poesia naturalmente riesce e diventa capace di una forza, diciamo, sua propria, ecco che le parole stesse non si riferiscono più alle cose secondo un nesso, diciamo, normale, naturale di riferimento, ma si riferiscono solo a ciò che si trova nel manifestarsi della parola, cioè si riferiscono alla cosa così come si manifesta nella parola che si manifesta. Perché abbiamo detto che la parola che si manifesta, che torna a essere sonante, che torna a essere capace di risuonare in se stessa come una conchiglia che ci fa sentire nuovamente il rumore del mare, questa parola che torna a essere sonante diventa capace di mostrare in se stessa, di far emergere in se stessa la cosa di cui parla. Ricordiamoci quel Geräusch, di quel rumore, das Geräusch der ungeheuren See. Qui naturalmente gli effetti onomatopeici si sprecano, ma basta comprendere il senso del discorso, come sempre ci dice Gadamer, no? Cioè, la parola che torna a risuonare, a rombare in qualche modo, ci fa vedere, ci mostra, ci rende presente la cosa di cui parla, cioè il mare immenso che risuona, che mugghia, che produce il tipico rumore delle onde e ci fa sentire anche il ritmo di queste onde, di questa ripetizione incessante. Ecco, questo momento è un momento in cui la parola è se stessa, nel senso che risuona in se stessa, e risuonando in se stessa continua ad avere il significato che aveva anche prima, dunque mantiene la sua funzione semantica, ma a cosa si riferisce? Non genericamente al rumore del mare che sta a 5-10 km dal posto in cui stiamo parlando, no? Il rumore del mare è dentro a questa parola rumore, è dentro a questo verso. Il verso della poesia diventa, come dicevo, una conchiglia che ci fa sentire il rumore delle parole e attraverso il loro rumore ci rende presente la cosa di cui parlano. Dunque è un riferimento interno, no? Cioè l'autoreferenza non è l'assenza di referenza, è un riferimento interno a cosa? Alla parola che diventa dicente, cioè è capace di mostrarmi la cosa. E in questo la cosa diventa più cosa di quanto sia normalmente. Se io riesco a calarmi nella forza della parola poetica, se riesco a farmi coinvolgere, la poesia mi renderà qualcosa che assomiglia alla verità, alla conoscenza, una conoscenza che viene dispensata in questo modo.